Eccoci qua, ci siamo come sempre a TMV Radio Maracanà. Marco Piccari, eccolo qui. Ciao Stefano.
Ciao Marco, caro Marco, buon pomeriggio a
buon
tutti.
Lunedì,
buon Maracanà
buon lunedì,
a tutti. Buon lunedì. Inizio di settimana, coppe e poi
campionato, coppe.
Campionato e poi domenica prossima, per quanto ci riguarda,
visto c'è il derby. Siamo, viviamo tu già sei lì con la testa, eh? C'è una settimana.
Beh,
di
la
derby.
Settimana del derby, dai, si sente. La si sente.
Vabbè, poi ne parleremo, chissà come ce n'è uno dei tre qui che potrebbe sentirlo anche lui il derby, glielo chiediamo. Buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini intanto. Ciao Nick, ben trovato.
Buon pomeriggio, il mio derby? Quale potrebbe essere il mio derby? Grassi Nantella, che è il derby diciamo di promozione tra il mio paese e il paese vicino.
Vabbè,
ciao Nick.
C'era anche, ciao, ieri, c'era anche ieri la partita, tutto sommato.
Beh, sì. Comunque insomma la partita, vabbè, però dai, tutta la mia solidarietà, la
sì,
nostra solidarietà.
L'abbiamo già detto, ci mancherebbe,
che,
ci uniamo ancora.
Ha perso la vita, che ha perso in senso
sì.
stretto, ha perso la vita, se la deve rifare perché ha perso tutto.
No, veramente.
Immagino che credo che sia una delle cose più brutte che ti possa capitare nella vita, che ti alzi la mattina e non c'è più niente.
Questo è vero.
Che perdi un caro e che stai lì, lotti fino alla fine. Tra l'altro, fammi aggiungere, poi chiudo, che io sono d'accordo con l'atteggiamento della Fiesole. Lo so che ieri è venuto a mancare, però è meglio abbandonare la squadra del proprio cuore che i propri conterranei, quindi non c'è partita lì. Forse il momento meno opportuno per questa sfida sentita. Ieri c'era un'atmosfera surreale, forse Nick ce la può descrivere. È stata un'altra partita, senza la Fiesole. Non è che voglio adesso entrare,
però
d'altra parte il messaggio ci voleva. Sì.
Il messaggio che volevano mandare era questo, se poi qualcuno avesse pensato bene, magari diciamo prontamente, perché poi il dubbio se lo sono portati fino alle 4 del pomeriggio se giocare o meno, secondo me vedendo l'entità e la portata del disastro che si era venuto a creare, proprio anche con le persone che purtroppo hanno perso tutto, quelle che hanno perso la cosa più importante ancora, cioè la vita, a quel punto dovevano intervenire e si rimandava la partita, tant'è che non sarebbe stato nemmeno così complicato in virtù del fatto che la Juve non ha le coppe e che comunque la Fiorentina gioca sì la Conference, ma insomma la data si sarebbe potuta ritrovare, però evidentemente hanno pensato che si dovesse giocare e ognuno si prende le sue responsabilità, voglio dire, hanno pensato che dovesse giocare e c'è chi invece ha pensato ad aiutare chi aveva bisogno.
Ah, sì.
Quindi, e io sto dalla parte di chi è andato ad aiutare chi aveva bisogno.
Ah, sì, anch'io.
Ricordiamoci che anche Emilia fu presa,
bravo,
la stessa
anche
decisione.
Anche Marche, perché qui ne capita
all'epoca
a turno.
Anche in Emilia fu, e Marche fu presa la stessa decisione di andare avanti. Do il buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao,
ciao Daniele.
Buongiorno a voi, ben ritrovati. Anch'io ho qualcuno che vive da quelle parti, perché mia nipote Chiara Francini ha i genitori che vivono a Campi Bisenzio, quindi hanno avuto dei disagi anche loro. Non sono stati allagati perché abitano al quarto piano, fortunatamente, ma sono rimasti 4 giorni senza energia elettrica e senza acqua. Quindi insomma, disagi notevoli.
Notevoli, sì. Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni.
Ciao,
ciao Massimo.
Massimo,
ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Stai messo male, eh?
Sto messo male, sì.
Ma com'è?
Ma tu non te la devi prendere,
ma
questi
tu gridi
ragazzi,
troppo,
perché
gridi troppo, come mai?
Poi si spaventano, capito Massimo?
No, ma io ho già un modo di parlare con il tono della voce mia, è molto alto. Quando sono in allenamento, quando sono in partita, io mi trasformo completamente. È come se giocassi.
Ho capito.
Come se giocassi anche lì.
Un po' come...
A volte mi va via la voce, ma...
Come Conte Inzaghi, per dirla, come Conte Inzaghi, pure loro strillano tanto.
Sì. Però loro insomma, pensa che una volta a Bari, Conte si mise in tribuna con il megafono, parlava con il megafono perché non aveva voce, però lui si metteva in tribuna a vedere le partite che facevamo, allo stadio San Nicola vuoto quando c'era allenamento.
Certo.
E lui si metteva con il megafono perché sennò non lo riuscivamo a sentire.
Pensate,
alla Sacchi
pure che stavo mica. Vabbè, ragazzi, cominciamo come sempre il nostro giro dei 30 secondi iniziali. Parto da Daniele Garbo stavolta. Daniele, parto da te, i tuoi 30 secondi, vai.
Allora li do a Thiago Motta, che sta guidando un Bologna che è l'autentica rivelazione di questo campionato. Credo che Thiago Motta sia un bravissimo tecnico, moderno, pronto per una grande. E altri 15 secondi li dedico a Claudio Ranieri, che sta tirando il Cagliari fuori dalle sabbie mobili della retrocessione, e non è ancora fuori ovviamente, ma se c'è uno che può salvare il Cagliari, quello sicuramente è Claudio Ranieri, che è un uomo di grandissimo buon senso oltre ad essere un grandissimo tecnico.
Vado da Stefano Impallomeni, vengo in studio. T'ha bruciato.
allora perché quella che è la squadra che ha performato meglio, ha 8 punti di più rispetto alla scorsa stagione, però riesce a sintetizzare veramente un calcio tra il giusto compromesso tra giochisti e risultatisti, visto che poi andremo tranquillamente e naturalmente a vedere la partita, quello che è successo a Firenze, credo che sia stata una cosa...
Sottolineo tutto quello che stai dicendo, compromesso. Compromesso
che voglio dire, che è importante. Suona male come termine, però secondo me è utile in generale nella vita e anche nel calcio, quindi complimenti a Thiago Motta.
Associ anche tu a Thiago Motta. Va bene, vado da Niccolò Ceccarini. Nick?
Beh, io vado più sulle difficoltà. Sulle squadre che in questo momento sono in difficoltà, e quindi i miei secondi sono per Milan, che sta succedendo, e Fiorentina, che sta accadendo, perché comunque la Fiorentina ha perso, al di là di tutto, 3 partite di fila, quindi un momento di grande difficoltà, e la menzione va sicuramente al Cagliari, perché la partita con il Frosinone potrebbe essere stata la svolta di questa stagione.
Ti chiedo solo se è una difficoltà tecnica per queste due squadre?
Per il Milan e la Fiorentina? Ma sì. Allora, il Milan vedo una difficoltà ora di gestione di Pioli, nel senso che l'ho visto un po' in difficoltà, anche se insomma credo che lui sia molto bravo a gestire, però credo che fondamentalmente ci sia anche un problema di una punta che al Milan manca, oltre che un difensore, però questo è un discorso più, diciamo, relativo su gennaio che altro. La Fiorentina gioca anche bene a calcio, però non segnano gli attaccanti, e questo rischia di diventare un bel problema.
Un problema. Andiamo ai 30 secondi di Massimo Bonanni. Massimo, a te.
Ma guarda, io sarò molto più breve di 30 secondi. Sono per un giocatore che mi fa impazzire e tra l'altro sforzo ultimamente sta facendo delle grossissime prestazioni, e credo che sarà un giocatore alla quale farà fare tanti soldi alla sua società, che è Zirkzee, un giocatore che a me piace veramente tantissimo, è un attaccante forte, veloce, tecnicamente molto forte, e secondo me il Bologna ha fatto un gran colpo a prenderlo a 8 milioni e lo rivenderà secondo me a molto 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 di più.
Anche lui sta facendo molto molto bene, sì. Io invece aggiungo, visto che non l'avete detto, mi permetto di aggiungere la prestazione di Çalhanoğlu, che secondo me è il centrocampista in questo momento totale che ha la Serie A, cioè proprio fa tutto.
La palla che mette a Darmian è qualcosa di fantascienza, qualcosa
imposta, recupera, è un punto di riferimento, è in mezzo al campo, veramente un giocatore in questo momento totale che ha l'Inter, che bisogna dire grande intuizione di Inzaghi nel metterlo in quella posizione, che gli ha, secondo me gli ha dato una svolta nella carriera, non so se sei d'accordo Stefano, Çalhanoğlu. È cambiato come giocatore, lui nasce come trequartista, confermo, adesso fa il play.
Assomiglia all'intuizione che ebbe Carlo Ancelotti con Pirlo, ve lo ricordate? Pirlo il trequartista, Carlo lo spostò dietro davanti alla difesa e gli cambiò la carriera.
Però scusami Daniele, qui ti devo correggere, se t'avrebbe sentito Mazzone, se t'avesse sentito Mazzone sarebbero stati dolori.
Perché?
Perché l'ha inventato lui a Brescia.
Ah, è vero, lui diceva sempre che l'aveva messo lui, è vero. Mi ricordo questa cosa, è vero. Va bene, facciamo un giro invece.
Simone Inzaghi, tutto sommato, allora è bravo, no? Perché spesso e volentieri gli viene detto che non riesce che sbagliava i cambi e tutto quanto.
Quando li sbagliava, li sottolineavamo. Quando fa le cose belle,
dicevo, no, non era rivolto a voi, no? Al fatto che Simone Inzaghi, spesso e volentieri, no?
Ma lo sai, Nick,
esalta sempre le cose negative di Inzaghi invece di mettere qualche accento su quelle positive.
Penso una cosa, Nick, che questa sia proprio la sua squadra, cioè, ma anche a livello non soltanto di come sta in campo, ma anche a livello di uomini, cioè credo che lui aveva ereditato una squadra di Conte con delle personalità un po' che davano un po' disturbava qualcuno all'interno, no, di quel gruppo, mi permetto di dire, questa è proprio la sua squadra, secondo me, anche a livello di uomini.
Sì, penso che tu abbia ragione, cioè, ma lui si trova molto bene lì nel contesto, anche se, voglio dire, c'è stato un momento in cui è stato messo fortemente in discussione all'Inter, non è che sono state tutte rose e fiori, adesso però secondo me se l'è proprio presa l'Inter.
Sono d'accordo. Sentite, giro su questa prima domanda: è la Juve l'anti-Inter, Stefano?
Allora, certamente se continua così, avendo un impegno a settimana, le cose si fanno interessanti, insomma. Però secondo me è l'Inter l'anti-Inter. deve temere soltanto se stesso.
Ah, tu dici questo?
Se si va così con questo scarto minimo, poi ci sarà lo sconto diretto alla ripresa dopo la sosta, vedremo. Però è una squadra che sta prendendo corpo. Ieri ha fatto una partita, ha ricordato il... c'è la Rocco, la Nero Rocco, una cosa che siamo andati oltre l'immaginazione. Però finché vince ha ragione Allegri.
Sesta partita consecutiva senza prendere
qualcosa gol. Qualcosa di inedito, insomma, nel calcio moderno. Non ho mai visto una cosa del genere. Complimenti a Allegri, complimenti alla Juve. Cioè, tra l'altro Szczęsny è stato molto simpatico, ha detto abbiamo avuto dei momenti difficili, circa 89 minuti.
Circa 89 minuti?
Io ho contato i 92.
Pure lui l'ha presa a ridere, perché che deve fare, insomma?
Però dall'altra parte c'è da dire che la Viola poteva giocare fino a Pasqua.
E non avrebbe mai segnato.
Non avrebbe mai segnato.
Aspetta, chi è? Vado da Massimo Bonanni. Massimo, è la Juve l'anti-Inter?
Ma diciamo che numeri alla mano sì, però sono d'accordo in gran parte su quello che ha detto Stefano, nel senso che secondo me l'Inter è la squadra più forte del nostro campionato, come abbiamo sempre detto, come ho sempre detto, quindi a meno che non sbagli lei, il campionato credo che possa essere già indirizzato in una certa, tra virgolette, direzione. Però parliamo comunque di un modo di giocare che a me non piace, quello della Juventus. Cioè le grandi squadre non possono giocare così. Poi per carità i risultati vengono, chi vince ha sempre ragione, sei volte che non prendi gol consecutivamente, tutto giusto, però insomma mi aspetto molto di più da una squadra comunque come la Juventus. Poi ognuno interpreta il calcio a modo suo, non c'è una legge scritta e Allegri è bravissimo a fare quello che sa fare. Però a me personalmente non piace.
Ottava partita senza subire gol, quindi per dirla in italiano, altrimenti bisognerebbe dire ottavo clean sheet, e poi dobbiamo ricordare tre partite vinte per 1-0 per la Juventus, che ha incassato gli stessi gol dell'Inter ma ha segnato 10 gol in meno. Questo è un dato che non so quanto possa influire o meno. Garbo.
Allora, innanzitutto credo che la buonanima di Nero Rocco si stia rivoltando nella tomba, perché il Padova di Rocco non era una squadra difensiva. Vi ricordo che aveva due attaccanti che si chiamavano Mariani e Brighenti, che rappresentarono l'Italia in nazionale a Wembley contro l'Inghilterra nel primo pareggio della storia nel tempio del calcio inglese.
Vero.
E più aveva Amri, che era una grandissima ala destra, quindi non era una squadra così difensiva. La Juventus è molto più difensiva di quel Padova, tanto per essere chiaro.
Detto uccellino Amri, giusto?
Esatto. Battute a parte, voglio dire, questa Juventus è l'immagine, è immagine e somiglianza del suo allenatore. Questa Juventus è questa, è una squadra che darà fastidio all'Inter fino alla fine, forse, ma sono d'accordo con Stefano, l'unica avversaria dell'Inter è l'Inter, perché l'Inter è sicuramente la squadra più forte del campionato, ma lo è da 3 anni. Allora la domanda è come mai non abbia vinto 2 scudetti prima e come mai lo si avvia a vincerlo quest'anno, casomai. Detto questo, è chiaro che la Juve non giocherà mai un calcio per palati fini, giocherà sempre questo tipo di calcio, cercherà sempre di fare un gol e poi di difenderlo fino alla fine. E giocando così, avendo solo un impegno a settimana, può anche dare molto fastidio all'Inter, ma ripeto, se l'Inter è questa non c'è per nessuno.
Ceccarini?
Ma continua a pensare come ha detto Stefano, cioè che vuol dire l'Inter debba temere solo se stessa. Quello che ti posso dire è che la Juventus ha ormai questo atteggiamento, è una squadra che comunque sia quando decide di chiudersi non entri facilmente, anzi molto difficilmente, sono bravi nelle ripartenze, perché se voi guardate le varie partite della Juventus, loro segnano parecchio in ripartenza, cioè quando gli altri si scoprono un po', la Juventus, che ha comunque dei giocatori di qualità, trova lo spazio, segna e poi difende il risultato. Cioè a Firenze discreta Juve per 8-9 minuti, segna Miretti, poi si è messa tutta dietro la palla. La Fiorentina purtroppo, però lo dico un po' di rammarico,
non c'è un piano B, non c'è un piano
B, è caduta completamente dentro la rete, perché alla fine, cioè, loro volevano questo, cioè, loro speravano di segnare in un modo o nell'altro, e naturalmente la Juve va aspettata, cioè, se la Juve, cioè, la aggredisci, fai solo il gioco di Allegri, cioè, nel senso, devi anche cercare di secondo me portarla un po' fuori, la devi un po' stanare. Poi loro sono bravi ugualmente sulle palle alte, non c'è dubbio, perché stanno facendo un ottimo rendimento.
Ed è dura stanarli, perché se si mettono dietro che stanni? Lì ed è durissima. Cioè.
Però non possono nemmeno non attaccare mai. E tu devi essere bravo a finire il momento, a tirarli piano piano fuori. Cambiare un altro, e c'è ragione, il famoso piano B che la Fiorentina non ha, perché la Fiorentina, e poi comunque insomma la Fiorentina ha attaccato con un grande possesso palla, però poi alla fine ha tirato dentro una quantità industriale di palloni alti che non faceva altro che il gioco Rugani, di Bremer, eccetera. E poi la cosa che a me sorpreso un po' alla fine, devo dirti, è, cioè, allora Beltrán, ora ci hanno spiegato che si era infortunato, è uscito alla fine del primo tempo, va bene, però alla fine abbiamo visto Mina fare il centravanti insieme a Nzola. Cioè, allora vuol dire che qualche volta si può anche giocare col doppio centravanti. Quindi magari Italiano forse dovrebbe un attimo anche pensare che esistono variazioni di situazioni di gioco all'interno di una partita.
No, mi veniva in mente, Stefano, questo mi dà un assist, Nick, perché ci sono degli allenatori che secondo me, no, senza adesso dire se sono bravi o non bravi, che sono un po'... legati alla loro idea, cioè nel momento dove devi fare un po' di confusione. Io ieri ho apprezzato, posso dirlo, Mourinho, ti spiego perché. Bravo. Tanto la partita l'hai persa, no? La stai perdendo,
ha creato il caos, definito il caos produttivo,
fai il caos,
vabbè, cioè, ma lì vai sulle emotività,
secondo me sei legato ad un'idea, Stefano,
sì, ma non
perché...
solo, però in alcuni momenti della partita Nick forse faceva riferimento, cioè a un discorso che tu devi rompere gli equilibri,
qualcosa, capito?
Lo scacchista, una mossa non può essere annullata, la fai,
esatto.
Però la successiva può essere fatta meglio, cioè mi spiego, nel senso che lì Mourinho in quel caso c'era soltanto quella via del disordine tattico.
Lo so, però la fai.
Mi gioco il rischio, una volta su 10 la vinci, l'hai vinta. Perché non è che
comunque l'avevi pareggiata, poi dopo c'è l'errore del difensore che agevola Lukaku,
però
che fa il gol da vittoria.
Pressione su una squadra che non è abituata, cioè Lecce, magari se lo fai con la Juve, con lì non ce la fai. Però
fai,
scompigli qualcosa.
Cioè,
ma lì però secondo me il discorso tattico salta, cioè lì saltano gli
esatto,
schemi.
Esatto, cioè io quello che voglio dire è che mi sembra che degli allenatori,
ecco, questo ti ricordi quando parlavamo dei blocchi,
tattica,
periodi,
no?
delle partite,
sì.
Che secondo me l'allenatore si doveva adattare a questo nuovo cliché, cioè non tanto dei giochisti, risultatisti, del tuo principio di gioco, ma cavolo, cambia la partita,
esatto.
Perché sono 15 minuti, no? Se la vuoi frazionare, 15 primo tempo, 15
fai qualcosa
15
che
secondo.
Crea un po' di invece ci sono gli allenatori, esce una punta centrale, entra una punta centrale,
cioè guarda
esce
Di Francesco,
Frosinone
al 71esimo ha vinto stava 3-0 a Cagliari,
sì.
E l'aspetto psicologico è come poi Daniele, che è un super professionista ma anche uno specialista del tennis, cioè tu quante volte hai visto nelle partite di tennis condurre 2-7-0, 5-1, stai per chiudere la partita e la perdi. E la perdi perché c'è il click psicologico. E capita anche nel calcio. Cioè, io ti provoco, ti creo lo shock.
Esatto.
E ti metto un po' in apprensione. Guarda, Tuba ha fatto un anticipo dall'interregionale, con tutto il rispetto che si vuole volere a questo ragazzo volenteroso, al quale auguro una grande carriera. Ma lì sbagli l'anticipo, e lì Lukaku ti castiga, capitalizza al massimo e porta a casa i tre punti.
No, ma io infatti questo volevo dire: cioè, invece di, mi sembra in molti siano, non so, Daniele, volevi aggiungere qualcosa, aggrappati proprio al loro credo calcistico fino all'ultimo. Vi faccio un esempio pratico: ho visto Bologna-Lazio. Mancavano 7-8 minuti al termine della partita. Tu aspetti che una squadra prende sto pallone, lo butta avanti, dentro, fai qualcosa. Rovella, Zaccagni, Rovella, Zaccagni. E passa il tempo. Ma che perché?
Marco,
perché? Pregoni.
Sì, no, ti dico che secondo me oggi della nuova generazione di allenatori, quello che fa il calcio più equilibrato è per distacco Thiago Motta.
Sono d'accordo, Nick. Sono d'accordissimo. Hai detto una
perché
cosa che lo sottoscrivo.
È un misto.
Sì, è un misto. Proprio lui è bravo ad interpretare i momenti della partita.
Tutti i minuti della partita.
I momenti. Garbo, stavi aggiungendo qualcosa, Daniele, mi sembra?
No, sono d'accordo. No, dicevo, il tennista viene il braccino di solito quando è vicino alla vittoria. Non riesce ad agguantarla. No, Thiago Motta è, come ho detto prima, Thiago Motta è l'allenatore moderno, è uno che sa fare entrambe le fasi, è una squadra equilibrata. Tieni presente che il Bologna all'inizio aveva un sacco di giocatori nuovi, è una squadra che ha fatto molta fatica, una sveglia dal Milan la prima giornata, ricorderete, tutti dicevano a me Bologna quest'anno retrocede, invece no, ha trovato dei giocatori giovani, motivati, che Thiago Motta sta formando molto bene. ed è diventata una signora squadra, una squadra difficile da affrontare. È vero che con la Lazio ha tirato in porta una volta sola e ha fatto un gol, però poi alla fine ha rischiato molto poco anche.
Ha rischiato quasi niente.
Poi è una buona squadra, buoni giocatori.
È una squadra costruita bene, non c'è niente da fare, è bravo l'allenatore.
Bravo l'allenatore e ha buoni giocatori, Daniele.
Sì, sì.
Anche buoni giocatori, esatto.
No, che poi li sa anche valorizzare. Esatto. Massimo, vengo da te, però ti chiedo anche, così facciamo un ultimo giro, voglio un pensiero sul Milan, se siamo di fronte ad una crisi, se la prossima partita ci può dire che cosa, ma anche, io azzardo, anche su Pioli, ragazzi. Massimo.
Ma su Pioli non lo so, sicuramente il Milan in questo momento è in difficoltà, il giocatore che dovrebbe trascinare un pochino il Milan in questo momento sta venendo un pochettino meno, se non gira Giroud il Milan è seriamente in difficoltà, Leao non gli sta dando quell'apporto, quell'approccio che avrebbero tutti quanti sperato, e quindi in questo momento, anche perché Theo Hernandez non sta facendo più il Theo Hernandez di prima, quindi manca lui, sta mancando Leao, se non segna Giroud il Milan non segna, sicuramente stanno un pochettino in difficoltà. Per il resto invece, per quanto riguarda il discorso del famoso piano B, di come ha vinto la Roma, non la penso così, ragazzi, perché sennò il calcio, allora, sicuramente ci sono, in una partita ci sono tantissime partite, tu stai perdendo, la devi andare a recuperare, però ragazzi, perdonatemi, io spesso e volentieri, soprattutto in Mourinho, io mi ricordo una partita, non so se ve la ricordate voi, Inter-Siena, stava sotto 2-0, ha messo Samuel di punta che ha fatto due gol, no? Cioè, è quello, non mi venite a dire che è una cosa studiata, è mettere una confusione totale, buttare la palla là davanti, cercare di fare gol, cioè, c'è poco di studiato, c'è poco di calcio.
Ma non è che abbiamo detto questo. Abbiamo detto...
Allora se dobbiamo... No, però...
Capire però, il momento anche di sparigliare facendo delle...
Ma assolutamente, ma tutte le partite spesso e volentieri a livello tattico durano 75 minuti. Chi vince 75 minuti, bene, e poi dopo l'ultimo quarto d'ora si deve difendere e basta, perché le squadre che devono andare a riprendere la partita la buttano in caciara, così si dice a Roma, no? E quindi c'è poco da
ma qualche volta serve anche una mossa di
però
questo
tipo.
Però
sai qual è il discorso, Massimo? Ieri 9 allenatori su 10, credo, ma non perché voglio esaltare Mourinho, cioè se ci fosse stato un altro in panchina avrei detto la stessa cosa. Molti allenatori avrebbero sostituito uno o entrambi dei due, Lukaku e Dybala.
Sì, sì. Che hanno Dybala fatto... l'avrebbero tolto da un pezzo, esatto. Alcuni allenatori da Milano.
Esatto. E quindi
ma
invece
lui... Roma-Lecce tu stai perdendo in casa con il Lecce, tu non metti 5 punti.
No, dai, dico, però molti allenatori avrebbero sostituito o Lukaku o Dybala, uno dei due. Avrebbero messo magari Asmoguna,
bello. Sì, sì, sì.
Invece lui li ha confermati.
Ma Lukaku non lo puoi togliere perché
Lukaku non lo puoi togliere. Perché non lo puoi togliere?
Ma non lo puoi togliere perché
ma scusami, abbiamo avuto degli esempi recenti, perdonami Massimo, con Leao che esce dal campo e dice "Ma perché mi togli?" Con Giroud che esce dal campo perché mi togli? Kvaratskhelia che esce dal campo. Allora
come non si possono
E allora perché io non possiamo che... discutere anche su questo piano?
Ma no, perché tu stai parlando di Lukaku.
Ci sono allenatori che l'hanno fatto però, scusami.
Sì, ma non questo hanno fatto, non hanno fatto. L'unico che mi posso permettere di dire che ha fatto una cosa del genere è stato Garcia con Osimhen a Bologna. Dico vabbè, lì stava perdendo.
Però con la Schelli ha tolto.
Ha sbagliato. Aspetta. Il calcio di rigore e l'ha tolto.
E l'ha tolto. Aspetta un attimo, Massimo. Voglio sentire anche Niccolò sulla crisi del Milan, sulla posizione di Pioli, ragazzi. È intoccabile? Oppure un'eventuale sconfitta con il Paris Saint Germain potrebbe mettere a rischio la sua posizione?
Sai, dipende anche da come perdi, ragazzi, perché poi alla fine i risultati sono quelli che sono in quest'ultimo periodo, però poi se perdi e perdi male, questo alimenta ulteriormente, no, le situazioni negative. Io sinceramente ho visto anche che molti se la prendono con la campagna acquisti del Milan, però sì. Bisogna anche valutare che secondo me un mesetto fa si diceva un po' cose diverse rispetto a quello
verissimo.
Che abbiamo, diciamo, sotto gli occhi adesso, cioè Reinders, abbiamo detto tutti che era un bel giocatore, poi ora sembra che Reinders sta attraversando un momento difficile, è evidente che sta attraversando un momento difficile. Su questo non l'abbiamo ancora visto, altri giocatori sono sicuramente con un po' di difficoltà, però ecco, io non credo che ci sia tutto da criticare di questo Milan anche sugli acquisti fatti. Io penso che sia una squadra incompleta in alcune situazioni. Poi bisognerebbe capire la questione anche Leao, è da capire come mai questo ragazzo non riesce a rendere, perché lui ha degli strappi pazzeschi e può anche vincere le partite da solo, uno come Leao, e ultimamente non lo sta facendo. Io non so la motivazione, però credo che oggi ci sono due settori nel quale il Milan ha bisogno dell'intervento, che non vuol dire che risolverà anche per tutto il resto della stagione la sua problematica, però ha bisogno di un difensore centrale e di una punta forte alternativa a Giroud, perché quelli che gli stanno dietro hanno caratteristiche diverse. Okafor è un attaccante esterno, Jovic è quello che abbiamo visto alla Fiorentina, e quindi se non va Giroud ci vuole un'altra soluzione, e l'attacco è fondamentale come è la difesa in una squadra di calcio, e voi lo sapete meglio di me.
Nick, ti sto per salutare, poi Daniele tu rimani, vero, che così ritorniamo sul Milan con te, e Massimo tu puoi rimanere, vero?
Sì.
Allora, aspetta un attimo, saluto Nick con questa foto che prendo da tutto mercato web direttamente. Stamani nel silenzio Cristiano Biraghi è andato a spalare il fango per gli alluvionati della zona di Campi Bisenzio, a pochi chilometri da Firenze. Questa è la foto che trovate su tutto mercato web, in questo la prendo per mettere in evidenza, insomma, il giocatore della Fiorentina in tenuta proprio lì con le galosce, con
il
guanti
del capitano. Un bel segnale da parte del capitano della Fiorentina, anche perché la Fiorentina ha mantenuto il silenzio in questi giorni, e nel silenzio Cristiano Biraghi, che è il capitano, è andato ad aiutare tutti gli alluvionati, per cui bravo Cristiano.
Bene Nick, buon lavoro.
Ciao,
a presto,
Nick.
Buona settimana.
Grazie a voi, un saluto
buona
a tutti.
Settimana.
Ciao,
ci ciao. Fermiamo, torniamo subito con Garbo, con i Pallomeni e Bonanni, proseguiamo un po' questo dibattito.